La casa di Giovanni Boccaccio. Nel testamento di Giovanni Boccaccio, datato 28 agosto 1374, lo scrittore lascia in eredità la casa certaldese, dove trascorre gli ultimi anni della sua vita, al fratello Jacopo. Dopo questa data non ci sono notizie accertate delle vicende e dei passaggi di proprietà di tale edificio, fino al 1821, quando Carlotta Lenzoni de' Medici, intellettuale interessata all'arte, alla letteratura, amica di molti protagonisti della cultura italiana dell'Ottocento, acquista due case del carbonaio Luigi Viti. Qualche anno dopo, la Marchesa gli restituisce la prima e provvede, nel 1826, ai lavori di ristrutturazione e arredamento della seconda. Con testamento, in data 1 dicembre 1839, la Lenzoni cede la casa allo Stato, disponendo che, in lascito, avvenga una volta estinta la sua discendenza maschile. Gli eredi Lenzoni, tuttavia, nel 1940, affidano l'immobile all'associazione Pro Certaldo e nello stesso anno tale associazione acquista l'immobile Viti, che la Marchesa aveva restituito, risultando esso la vera casa del Boccaccio, per far sì che, insieme a quello di proprietà della Lenzoni, venga adibita a museo. Il 15 gennaio 1944, in seguito a un bombardamento aereo, la casa del Boccaccio viene quasi completamente distrutta ed è solo nel 1957, dopo la definitiva ricostruzione, che viene riaperta al pubblico.
Vita e opere di Boccaccio. Giovanni Boccaccio nasce a Certaldo a Firenze nel 1313 da Boccaccino di Chellino, agente della potente compagnia mercantile fiorentina dei Bardi, e da madre ignota. A Firenze trascorre l'infanzia e inizia l'apprendimento scolastico sotto la guida di Giovanni Mazzuoli da Strada. Nel 1328, all'età di 14 anni, si trasferisce a Napoli per fare pratica mercantesca e bancaria, un'attività che, per quanto indesiderata, lo introduce alla corte angioina, presso la quale può dedicarsi alla vocazione letteraria, frequentando intellettuali di primo piano. È da questo contesto galante che emerge la figura di Fiammetta, favoleggiata figlia del re di Napoli, Roberto d'Angiò, che domina le prime opere del Boccaccio: Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo, Teseida, Ameto, Amorosa Visione e Elegia di Madonna Fiammetta. Nel 1340 la crisi della compagnia mercantile dei Bardi costringe Boccaccino a richiamare in Toscana Giovanni, che lascia Napoli con profondo rimpianto. A Firenze Boccaccio compone il Linfale Fiesolano e nel 1348 assiste alla peste descritta nell'introduzione al Decameron, a cui darà forma fra il 1349 ed il 1351. Risale a questo periodo l'incontro con Petrarca, che conobbe di persona nella campagna fiorentina, mentre il poeta si recava a Roma per il giubileo del 1350. Nella primavera dell'anno successivo trascorse alcune settimane a Padova, nella casa del poeta. Giovanni ormai è un personaggio illustre e come tale accetta gli incarichi che la città di Firenze gli affida. Nel 1350 si reca a Ravenna per consegnare a Suor Beatrice, figlia di Dante, il risarcimento di 10 fiorini ad opera della Compagnia d'Or San Michele. Nel 1351 viene nominato Camerlengo della Repubblica. Nel 1354 viene affidata l'ambasceria ad Avignone presso il pontefice Innocenzo VI e nel 1359 a Milano presso il nuovo signore Bernabò Visconti. A partire dagli anni 60 continuano sempre più fitti i contatti epistolari con Petrarca, alla cui influenza e dal profondo cristianesimo si deve la trasformazione spirituale che avviene in Boccaccio. Già, infatti, parecchi anni prima, Boccaccio aveva chiesto e ricevuto gli ordini minori e verso il 1361-62 i suoi soggiorni a Certaldo si fanno più intensi, stanco della vita cittadina e dei continui turbamenti politici di Firenze. In questi anni lavora alle sue opere latine Bucolicum Carmen, De Mulieribus Claris, De Montibus, De Casibus Virorum Illustrium e più tardi raccoglie e conclude gli ultimi libri della Genealogia Deorum Gentilium e redige il Trattatello e Laude di Dante. L'ultima opera di Boccaccio sono le esposizioni della Commedia dantesca, che egli stesso accetta di fare pubblicamente nella chiesa di Santo Stefano di Badia, nel 1373 e 1374. Purtroppo la stanchezza e la non più buona salute gli impedirono di proseguire oltre il 17° canto dell'Inferno. Si spegne il 21 dicembre 1375, nella sua casa di Certaldo, in cui si era definitivamente ritirato. Sul suo epitaffio volle scritto «Patria Certaldum, studium fuit, alma poesis».
Il Decameron. Il suo grande capolavoro, il Decameron, è una raccolta di 101 novelle, scritte in volgare fiorentino, tra il 1349 e il 1351. Le novelle sono inserite in una cornice narrativa, una storia più ampia. L'autore, infatti, immagina che a Firenze, durante la peste del 1348, nella chiesa di Santa Maria Novella, si incontrino 3 ragazzi e 7 ragazze, e che, per sfuggire alla malattia, si rifugino in una villa di campagna, dove trascorrono 2 settimane. Per passare il tempo allegramente, decidono di raccontare, a turno, delle novelle, una al giorno per ognuno, tranne i venerdì e il sabato, per un totale di 100. La 101ª novella è raccontata dall'autore stesso nell'introduzione alla 4ª giornata. Ogni giorno viene eletto un re o una regina, che sceglie il tema al quale bisogna attenersi, come per esempio la beffa, l'intelligenza, l'arguzia, gli amori felici e infelici, le disavventure finite bene, le azioni nobili e generose. La prima e la 9ª giornata, invece, sono a tema libero. Fra le novelle più famose ricordiamo quella di Chichi Bio e la Gru, Federico degli Alberighi e Frate Cipolla, l'unica ambientata a Certaldo. Salite ora al primo piano e mettete in pausa la radioguida.
La biblioteca. Vi trovate nella biblioteca dedicata al grande scrittore. Nel 1957, in occasione della riapertura della casa, nasce l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, l'istituto che qui ha sede e che, oltre ad occuparsi di studi e ricerche sul certaldese, conserva ed arricchisce la biblioteca. Nel secondo dopoguerra, all'ordinamento, manutenzione e incremento di quest'ultima, fu designato Giuseppe Fontanelli, studioso e appassionato di lettere che divenne il primo conservatore della casa. Il Fontanelli iniziò a selezionare testi sul Boccaccio, partendo da una raccolta di volumi donati da Domenico Tordi, famoso collezionista fiorentino e sfuggito al bombardamento. Nel corso degli anni, l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha provveduto ad arricchire la biblioteca, inserendo nuovi volumi ed edizioni. Ad oggi se ne contano più di 4.000. Tra i fondi più interessanti ci sono testi stampati tra il XVI e il XVIII secolo. Il volume più antico è una commedia delle ninfe fiorentine, del 1503. Opere rare e di pregio, come edizioni illustrate da artisti famosi, quali Dalí, Chagall e Guttuso. È un'importante collezione di traduzioni del Decameron in varie lingue del mondo: turco, arabo, yiddish, vietnamita, persiano, cinese, armeno, lettone, gallese, giapponese e molte altre. Una selezione di questi volumi è esposta sulle bacheche nella stanza. Proseguite il percorso verso la stanza dell'affresco e mettete in pausa l'audioguida.
La stanza dell'affresco. In questa sala è possibile ammirare sulla parete di fondo l'affresco eseguito nel 1826 da Pietro Benvenuti, commissionato al pittore dalla marchesa Carlotta Lenzoni de' Medici. Boccaccio è raffigurato al suo tavolo da lavoro con tutti gli strumenti del copista medievale: lo scrittoio, la carta pergamena, il leggio, il calamaio con l'inchiostro e la penna d'oca in mano. La costruzione prospettica allarga la visione verso il cielo e permette di intravedere la loggia dello stesso edificio, situata sulla torre. In seguito ad un bombardamento aereo del 1944, la parete dell'affresco fu l'unica della casa a rimanere illesa, come testimoniano anche alcune fotografie presenti nella sala. Nella teca situata al centro della stanza sono esposte delle scarpe ritrovate in un camino murato, esploso con il bombardamento del 1944. Le 9 scarpe spaiate, una da bambina, 6 da donna e 2 diverse pantofole maschili, furono custodite dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici delle province di Firenze e Pistoia fino al 1977. Riconosciute dalla stessa Soprintendenza, oggetti d'arte di fine secolo XIV e principio secolo XV. 7 esemplari tornarono alla casa, mentre 2 restarono a Firenze, esposte nel Museo d'Avanzati, dove sono ancora oggi. Possiamo inoltre vedere, nella teca laterale, i modelli originali delle medaglie, create appositamente per l'ente Boccaccio, dal maestro Bino Bini, in occasione del 6° centenario della morte del poeta certaldese. Esse illustrano alcune delle novelle dell'opera boccacciana più importante, il Decameron, e i protagonisti delle 10 giornate. Si tratta infatti di 10 coppie di rappresentazioni, in ognuna delle quali sono raffigurati la novella più significativa della giornata e il re o la regina narrante. A queste medaglie l'artista ha affiancato un ritratto di Boccaccio, riportando l'epitaffio che lo scrittore volle sulla tomba. Uscite dalla stanza e salite la scala che conduce alla torre. Mettete in pausa l'audioguida.
La torre. Nel 2007, un ulteriore restauro ha restituito alla casa l'accesso alla torre, attraverso l'uso di una scala che conduce alla sommità. Da qui la vista si apre sulle campagne circostanti, permettendo di ammirare il castro di San Gimignano, dominato dalle sue caratteristiche torri, di raggiungere con lo sguardo l'Appennino tosco-emiliano fino alle Fuane e intravedere anche l'antico e più recente percorso della Via Francigena. Scendendo dalla torre, fermatevi al pian terreno ed entrate nel giardino. Mettete in pausa l'audioguida.
Il giardino. Nell'introduzione alla terza giornata del Decameron, Boccaccio descrive il giardino in cui si ritrovano i 10 novellatori e lo descrive come un giardino di meravigliosa bellezza, fatto di vie ampissime, coperte di pergolati di viti, di rose bianchi e vermigli e di gelsomini, di verdissimi e vivi arance e cedri. L'aria nel giardino era densa di gradevolissimi profumi e in essa risuonava il rilassante ed armonico suono dell'acqua, proveniente da una fontana in marmo, posta al centro del giardino stesso. Gli elementi presenti in questo giardino, realizzato nel 2011 dall'architetto Massimo Gennari, raccontano diversi aspetti dell'opera boccacciana. Le piante di agrumi rimandano al periodo in cui il poeta visse a Napoli, presso la corte di Roberto d'Angiò. I profumi che il giardino emana si pongono in contrasto con il fetore del male, della peste, che in quegli anni colpì tragicamente anche Firenze. I vigneti sono un chiaro rimando alla Toscana, patria del poeta. Ultima, ma non per importanza, la fontana, elemento dal chiaro valore allegorico. L'acqua, simbolo assoluto di purezza, si contrappone alla sporcizia del peccato, che si è abbattuta sul mondo attraverso la peste. Il giardino, dunque, rispecchia quei 10 ragazzi privi di peccato, simbolo di una società ideale, giusta e ricca di valori sani, lontana dalle brutture di un mondo in costante decadenza.